ho finalmente trovato. Ho finalmente trovato il punto di Gesù che passa, di cui così che ho affannosamente cercato per tutta la giornata, e perché cercavo, ovviamente anch'io so usare i computer, quindi dice, ma come fa a non trovare il punto? E perché cercavo implicare, e invece il verbo non era implicare, ma il verbo usato da nostro padre è immischiare, che è ancora meglio per quanto riguarda la mia tesi, no? E quindi appunto 167 di Gesù che passa, nell'omelia Il cuore di Gesù, San Cosimaria dice: se non impariamo da Gesù non sapremo mai amare. Se pensassimo, come alcuni, che conservare un cuore pulito, degno di Dio, significa non immischiarlo, non contaminarlo con affetti umani, la conseguenza logica sarebbe quella di renderci insensibili al dolore degli altri. Saremmo allora capaci soltanto di una carità ufficiale, arida, senza anima, ma non della vera carità di Cristo, che è affetto e calore umano. Qui io penso che qui si può anche, probabilmente si potrebbe mettere quel famoso aneddoto che abbiamo raccontato e ci hanno raccontato milioni di volte, la carità, il carigno, tutte quelle cose. So che il padre spesso, a me è capitato anche di sentirlo, di sentirgli dire che in italiano la parola affetto non traduce lo spagnolo cariño, sappiamo tutti benissimo che il padre Javier Echevarría è, diciamo, nei suoi, non so, 20 anni, da quando è stato padre, la cosa su cui più ha insistito a parole, già parole devo dire, anche in opere, ma voglio dire, sulla quale più ha ripetuto, che ha più ripetuto, è la fraternità. Quindi questo, no? Questo concetto qua del... E allora credo che questo corso di ritiro, questo primo giorno, stiamo vedendo la vita di Gesù, insomma la vita d'infanzia del Signore. Don Giorgio mi ha detto, ma che gli stai raccontando? Dico, ma veramente non lo so. No, come non lo so? No, tu, i novissimi. Nei novissimi sicuramente domani parleremo un pochino, perché almeno la prima meditazione sarà sulle ceneri del mercoledì delle ceneri, quindi qualcosetta ci diremo. Ma io credo che sia veramente importante, non so, forse magari qualcuno può essere sconcertato, d'altra parte io non lo faccio, proprio mi viene così, non è che posso fare diversamente. Cioè io credo che sia veramente importante cercare di guardare Gesù e guardare quindi in questo momento nella vita nascosta del Signore, la vita d'infanzia, quando uno guarda Gesù, Giuseppe e Maria, no? E perché quando uno dice, ah ecco, vedi, Gesù si era immischiato, e allora uno che cosa pensa? Pensa, poi ne parleremo, tipo, non so, con il lebbroso, tipo domenica il Papa ci ha parlato, cioè il Papa, la Chiesa ci ha parlato, allora, tante cose, no? Però adesso vediamo come si è immischiato Gesù con l'uomo, quindi innanzitutto la genealogia con i peccati, quindi non ha scelto Gesù una genealogia di perfetti che non esistevano, non sono stato peccati impuri, adesso poi prima ho fatto l'esempio delle tre, ma ci sono pure proprio degli assassini, delle persone trucidissime, insomma, di cui io adesso, così dicono gli esperti, io non sono, cioè, dei nomi, 40, non so, 42 nomi, per cui non è che, persone proprio doppie, cioè persone che ne fanno tutti i colori. E poi, ecco, allora, come si sono immischiati, mescolati, un cuore pulito, cioè noi non, cioè come si sono coinvolti nella vita di Gesù Maria e Giuseppe, e soprattutto in questo momento viene Giuseppe. Perché viene Giuseppe? Perché poi Maria, ovviamente, adesso la troveremo molto nel resto della vita del Signore. Invece Giuseppe lo troviamo adesso. Quindi, nella meditazione prima abbiamo parlato di Giuseppe che si sente sconfitto, ma chi è Giuseppe che non sente all'altezza? Chi è Giuseppe? Giuseppe è quello col peccato originale, capito? Cioè, allora, quando nasce la Chiesa? La Chiesa nasce a Pentecoste. Bene, però, allora, che cos'è la Chiesa? La Chiesa è, come posso dire, sono le processioni trinitarie che entrano nel tempo, no? Quindi è chiaro che la coppia Gesù e Maria è Chiesa, cioè quando inizia la Chiesa, con l'Annunciazione inizia, cioè con Cristo nel grembo di Maria inizia, è chiaro, no? Poi com'è all'inizio la Chiesa? All'inizio è Maria, Gesù, Elisabetta, perché questo è l'ordine che ci dà lo Spirito Santo, poi Giuseppe, poi in un ruolo particolare ovviamente Giuseppe, Maria e Gesù. Quindi Giuseppe, che come ci ha insegnato San José Maria, nostro padre, ha questo ruolo che è il meno santo, che però deve fare quello che comanda. E vabbè. Però vediamo un attimo, cosa vuol dire immischiarsi? Cioè cosa vuol dire coinvolgersi? Perché è chiaro che detta così ci piace a tutti questa cosa, no? Di non avere la carità ufficiale. Però quante volte abbiamo visto negli altri e penso che gli altri l'hanno detto anche di noi, che cosa? Che uno non si vuole far contaminare da affetti umani. Contaminare da affetti umani. La conseguenza logica sarebbe quella di renderci insensibili al dolore degli altri. Cioè essere perché uno fa così? Perché ha paura di cadere, ha paura. Cioè è chiaro, no, che siamo anche tutti esposti. Non soltanto il fatto che io mi avvicino alle persone che soffrono, ma mi avvicino anche alle persone che gioiscono, mi avvicino alle persone che amano, mi avvicino alle persone che mi amano. Questo comunque è un problema, se vogliamo, no? Però non si può avvicinarsi a Cristo, cioè non si può entrare nella Chiesa se non si è, allora, contaminati da questo. E allora, concretamente, che cosa succede? Io volevo vediamo un pochino, cioè guardiamo un pochino da vicino Giuseppe e Maria, cioè cosa vuol dire essere contaminati. Quindi questa meditazione, così posso dire a Don Giorgio, l'ho fatta sul numero 167 di ciò che passa, quindi siamo tranquilli, no? Ecco. Ah, per quanto riguarda l'Annunciazione, diciamo, in questo momento sorvoliamo, nel senso che penso che come rapporto tra... ci sarebbero tantissime cose da dire, magari le diremo nei prossimi giorni, non lo so, però... c'è questo mistero della visitazione. C'è questo mistero della visitazione. Perché è un mistero? Allora, cosa dice il Vangelo? Il Vangelo dice... Allora, quindi nell'Annunciazione San Gabriele parla di Elisabetta. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Quindi, molto probabilmente, voi sapete, no? Nel Vangelo, diciamo, ci sono le cose certe, le cose probabili, le cose possibili. È chiaro che quando io predico, chiunque quando predica, poi fa delle scelte, rimanendo nelle cose certe, poi sulle cose probabili, sulle cose possibili, uno fa delle scelte, no? Quindi uno deve riuscire a dire, ah, ma io pensavo in maniera diversa. A volte è legittimo pensare in maniera diversa. Però, quindi, è del tutto probabile che Maria conoscesse il fatto che Elisabetta fosse incinta. Perché? Perché quando Zaccaria ha avuto cioè, perché tutti sapevano, questo lo dice espressamente il Vangelo, che era successo che Zaccaria aveva avuto un'apparizione, e poi era successo che Elisabetta si era nascosta, cioè voglio dire, aveva concepito e non si faceva più vedere. Quindi, e questa voce, dice San Luca, che la conoscevano tutti, questi fatti venivano raccontati da tutti. Per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Qui stiamo parlando di San Giovanni Battista, Zaccaria e Elisabetta. Allora, il Vangelo ci dice che in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Voi vedete che qui il Vangelo ci dice che è soltanto Maria a fare questa cosa. Ora qui, cioè, alcuni pensano, ma com'è possibile? C'era anche Giuseppe. Si può anche pensare così, diciamo, il Vangelo non parla mai di Giuseppe. Io personalmente credo che Giuseppe non ci sia andato. Perché? Perché penso che, perché in realtà è, io sono praticamente certo del fatto che Maria non ha detto a Giuseppe dell'Annunciazione. Perché non gliela, al contrario di quello che dicono i film, la Lux e compagni, in realtà non è proprio possibile dire, perché è chiaro che noi, diciamo, dobbiamo toglierci dalla testa il modello che abbiamo, cioè non è possibile che una donna dica: io sono rimasta incinta del Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo. Perché non è possibile dirlo? Perché mancano proprio i concetti, cioè come se prima del 1492, data la scoperta dell'America, qualcuno spiegasse cos'è l'America. Questo per dirlo da un punto di vista umano. In realtà è molto di più l'impossibilità. Perché molto di più? Innanzitutto perché qui si sta parlando della vita intratrinitaria, cioè quindi non è possibile. Cioè, mentre Maria è piena di Spirito Santo, quindi Maria sicuramente durante l'Annunciazione ha la chiarezza di cos'è la Trinità, di che rapporti lei ha con la Trinità, cioè del fatto che quel figlio che ha in grembo, ottenuto, non è figlio dello Spirito Santo, è figlio del Padre, però concepito però per lo Spirito Santo, cioè tantinello complicato, no? Quindi ha tutta questa chiarezza. Invece uno come Giuseppe è proprio impossibile che lo capisca, perché Gesù è uno, cioè scusate, Dio è uno, non è trino, è uno. Ma oltretutto, diciamo, tutte le religioni pagane sono piene di divinità che fecondano vergini, ma le fecondano, diciamo, ecco, in senso banale, cioè come intendiamo tutti, no? Ecco, i vari Ercole, Zeus, insomma, tutto quello che combinano. Quindi c'è anche un'altra cosa da dire, che Maria, diciamo, è chiaro che noi sappiamo che in quel momento rimane incinta, però lei come fa a saperlo? Non so se è chiaro, non entro in particolare, ma insomma, una donna ci mette un po' di tempo a capirlo, che non è che uno lo sa subito. E comunque quello che invece è chiaro è che in qualche modo in tutto questo mistero è coinvolta Elisabetta, e lei, Maria, si preoccupa di Elisabetta. Guardate, questa è una cosa pazzesca, è grande. Questo, no, cosa vuol dire essere immischiato nella vita degli altri, no? Voi conoscerete sicuramente donne che, oddio, il primo figlio, no, non mi muovo più da casa, non posso prendere il treno, cioè, poi per carità, bisogna essere prudenti, no? Ma voi immaginatevi una donna, allora, non dovete immaginarvi che Maria sia andata da sola, a piedi, da Elisabetta, perché ovviamente c'erano delle carovane, però la cosa più semplice, se Maria non spiega a Giuseppe questo, È chiaro che Maria dice a Giuseppe che va ad aiutare la cugina negli ultimi 3 mesi, che è una situazione difficile, e che poi lui va ad aiutarla, che poi lui l'avrebbe raggiunta, no? Infatti Maria, dice il Vangelo, Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Significa che Maria arriva quando Elisabetta è al 6° mese, sta 3 mesi con Elisabetta, l'aiuta a partorire e poi con Giuseppe, immagino io, torna. Allora, nel senso che un conto è lasciare il lavoro una settimana, 15 giorni, un conto è partire 4 mesi, no? Poi dice, ma perché ti devo accompagnare anch'io? Cioè, non c'è motivo. Quindi in questa situazione che cosa avviene? Avviene che Maria parte, va a trovare Elisabetta e Zaccaria. E quando Maria si avvicina ad Elisabetta, senza che Maria dica nulla, è lo Spirito Santo che illumina Elisabetta. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Quindi questo saluto può essere ciao, come stai? Sono arrivata. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Vedi che sono proprio delle situazioni cronologiche, no? Elisabetta fu piena in quell'istante, cioè che cosa succede? Che lo Spirito Santo, fu piena di Spirito Santo, no? Succede che lo Spirito Santo riempie Elisabetta, provenendo da dove? Dal Verbo incarnato. Cioè lo Spirito Santo giunge da Dio Padre, lo Spirito Santo è la relazione d'amore tra Padre e Figlio, no? Quindi dal Padre attraverso il Figlio e attraverso Maria giunge Elisabetta. E quindi fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Questo è l'Ave Maria, come sappiamo, no? Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, lo dice l'Arcangelo San Gabriele. E poi la seconda parte, benedetto il frutto del tuo grembo, lo dice Elisabetta. Quindi questo è un inciso interessante, cioè noi quando diciamo l'Ave Maria stiamo dicendo chi è la Madonna, cioè lo stiamo dicendo chi è la Madonna come lo dice il cielo, come lo dice lo Spirito Santo, e poi come lo diciamo noi uomini rispetto al peccato, no? Cioè, siamo noi, aiutici, siamo peccatori. Allora, ma Elisabetta naturalmente fa riferimento alla fede. Qual è la differenza tra Maria e Zaccaria? Che Maria ha creduto, mentre Zaccaria non ha creduto, per questo è rimasto muto. Infatti Elisabetta cosa dice? Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. A questo punto erompe il Magnificat. Non so se ti sei mai fatta la domanda, ma perché Maria il Magnificat non lo dice dopo l'Annunciazione? Risposta: perché per gioire bisogna essere in due. Cioè, e qui c'è il mistero della Trinità. Cioè, ma non è soltanto il fatto che io ho preso 30, oddio chi lo dico, che diciamo il fatto oggettivo che mi fa felice già c'è, mi piace comunicarlo a qualcuno. No, perché in realtà Maria, quindi, ha la conferma di tutto quello che ha vissuto con l'Annunciazione da Elisabetta, cioè dallo Spirito Santo che parla ad Elisabetta. Cioè, io non credo che la Madonna pensasse di essersi inventata tutto, cioè, io non ho mai avuto apparizioni, quindi non so come ci si sente, ma diciamo, credo che, però Maria io me la immagino come una persona molto molto coi piedi per terra. E noi ci facciamo un sacco di salti. Per esempio nel Natale io non ho detto, ma cioè, un dramma della Madonna è: ma come partorisce una donna vergine? Perché noi pensiamo che il problema sia la grotta. Sì, vabbè, la grotta è l'ultimo dei problemi, diciamo così. Ma io come partorisco essendo vergine? Per dire, no? Allora, Quindi, cioè, noi diamo tutto per scontato, ma non è per lei, non è niente, non c'è nessuno prima di lei, ovviamente, che ha vissuto qualcosa come lei. Allora qui serve perché quindi Maria quindi ha questa conferma di Elisabetta. Diciamo, io penso che lo si possa paragonare a quando uno ha una forte percezione, una forte sicurezza della propria vocazione e qualcuno esterno le dà una conferma forte di quello che lei ha vissuto, che è la tua strada, non lo so, una cosa del genere. E qui, allora, questa la preghiera del Magnificat, che è per eccellenza la preghiera del ringraziamento, che è la più alta preghiera di ringraziamento, e che è, guarda un po' stamattina cosa dicevamo, no? Cosa dice la Madonna? Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Quando stamattina vediamo la genealogia, no? Di generazione in generazione, generazione in generazione. Allora, io sono stato scelta perché sono la più umile e Dio gode sommamente nel donarsi a chi è umile, a chi è vuoto. Cioè, quanto più sei vuoto, tanto più io posso donarmi a te. Allora, quindi a me sembra una cosa bellissima questa, perché allora quindi Maria va da Elisabetta per aiutare Elisabetta, però Maria viene aiutata da Elisabetta, cioè Maria non trascorre 3 giorni, cioè, scusate, 3 mesi da sola. E a questo punto arriva Giuseppe. Cosa vuol dire coinvolgersi? Oh, Giuseppe arriva e vede Maria incinta di 3 mesi. E quindi vede che è incinta, perché non è che una donna che è incinta dopo un mese si vede che è incinta, soprattutto se è il primo figlio, mi sembra che non si veda in genere, no? Deve passare, mi dicono, almeno 3 mesi. Allora, a quel punto Giuseppe deve fare una cosa di... Questo è immischiarsi. E questo è quello che noi dobbiamo fare quotidianamente se ci immischiamo nella vita degli altri. Cioè, Giuseppe, perché il Vangelo dice che Giuseppe è giusto. Te lo sei mai chiesto? Perché Giuseppe è giusto? Giuseppe è giusto perché infrange la legge. Cioè, perché se Giuseppe avesse applicato la legge di Mosè, avrebbe dovuto far lapidare la moglie. Cioè, perché Giuseppe arriva, vede che, oltretutto, la moglie è la fidanzata, no? Tutta la storia, no? Bene. E non è stato lui, è incinta, sono stato io, quindi è stato un altro. Quindi, vi ricordate, no, cosa succede con l'adultera? Capitolo 7 del Vangelo di San Giovanni, no? Scusate, capitolo 8, no? Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come queste. Quindi Giuseppe avrebbe dovuto fare così. Allora, sapete, diciamo, summum ius, summa ignuria, cioè far lapidare Maria per adulterio, proprio, diciamo, è l'apoteosi dell'errore. Però questo a noi, allora, voi immaginatevi il dramma di Giuseppe, cioè il dramma di Giuseppe, perché Giuseppe, cioè io non so come siamo fatti noi, ciascuno, cioè a qualcuno gli costa andare contro la legge, a altri non gli costa, ma qui il problema è che non è la legge, è la legge mosaica. E Giuseppe è un vero osservante. E questa decisione la deve prendere da solo. Quindi quando tu e io diciamo così, facciamo gli accompagnamenti spirituali, facciamo direzione spirituale, aiutiamo le persone nell'amicizia, cosa facciamo? Ecco, ci immischiamo nella vita, immischiamo, capisci, no? Cioè, cosa vuol dire immischiarsi, no? Sembra un pochino come Papa Francesco, no, qua, prendere l'odore delle pecore, cioè, è contaminarsi significa questo. La prudenza è considerare ogni caso come particolare, come unico, qual è. Questo vuol dire manica larga, cioè, vuol dire tante cose, però il punto è che te la giochi tu con Dio. Questo bisogna imparare a farlo. Cioè, non c'è un'altra persona che... Cioè, se noi troppo facilmente diciamo, ah, vado dal prete, vado dalla direttrice, non so, vado da chi, vado dal Papa, che dico, ma che devo fare? Non va bene. Cioè, non va bene perché siamo noi che dobbiamo stare, siamo coinvolti in questa cosa, se siamo coinvolti noi. Oh, questa cosa qui è la passione di Giuseppe, no? Che viene raccontata molto sobriamente. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Voi sapete, questa frase vuol dire semplicemente, non vuol dire che decide di mandarla via senza dire niente a nessuno perché sarebbe stata lapidata, vuol dire che sarebbe andato via lui, cioè che lui avrebbe fatto agli occhi della gente la figura di quello che mette incinta una donna e poi l'abbandona. Quindi, insomma. Perché in realtà vince dentro di lui, che cosa? La percezione della santità di Maria. Cioè, io vedo che mia moglie è incinta, ma vedo di più che non può essere adultera. Che succede? Che vuol dire? Non lo so. Cioè, certamente, io sono sicuro che Giuseppe non ha mai pensato che Maria avesse peccato, però non sapeva che pensare. Anche perché non sapeva. A questo punto, facendo questo sacrificio interiore, non esteriore, interiore, facendo questo sacrificio interiore di amore per chi? Per Gesù e per Maria, cioè anzi in quel caso diciamo, forse più per Maria che per Gesù, non lo so adesso comunque, forse per tutte e due, perché è interessante che da quel momento il cielo si rivolge a Giuseppe, non a Maria. Nell'Annunciazione l'arcangelo dice a Maria come l'avrebbe chiamato Gesù, come l'erme, poi dopo invece è Giuseppe a chiamarlo, perché fa questo passo Giuseppe, capito? E allora ecco che l'angelo dice non temere, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. E a quel punto, eccolo, lui è coinvolto. No, questo, cioè, ecco, questo per capire un pochino cosa vuol dire entrare alla sequela di Cristo. Cioè, non è 4 regolette o 12 o 16 regolette. È che ciascuno deve veramente mettere in gioco la propria anima, la traduzione, anima in sua imposuit, non è soltanto dare la vita, è te devi giocare l'anima. Se uno non si gioca l'anima, non è santo, poi andrà lo stesso in cielo, perché, diciamo, ma non è santo, ecco, va così, ci passa per il purgatorio, non so come. Insomma. Va bene, no? Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare veramente nostre queste bellissime cose che lo Spirito Santo ci racconta nel Vangelo.